Allora, io volevo prima di tutto sottolineare l'originalità di questo lavoro che, come è stato detto, non è né un saggio, non è neanche un intervento, neanche un libro che è costruito nella maniera classica di un volume che è un po' di storia ma anche di riflessione politica. No, è originale perché qui vengono riportati e ripresi tutti i temi, gli spunti, anche le suggestioni di una serie di colloqui con il professor Renda. Colloqui a tre voci, diciamo così, oltre a Renda e all'autore Roberto Dagliavia. Vorrei ricordare l'intervento come, diciamo, l'avvocato del diavolo, spesso con il compito di fare l'avvocato del diavolo, di Antonio Riolo, che è un sindacalista della CGIL che si occupa di questi temi. Originale, quindi, la costruzione di questo libro, e è difficile in qualche modo fissare tutti i temi che in questo libro vengono toccati. Io, anche per il ruolo che ho, cercherò invece di sviluppare una riflessione su alcuni temi che sono più strettamente legati all'attualità, quelli che in qualche modo ci riportano all'oggi. Anche se poi, diciamo così, tutte le fasi storiche che in questo libro vengono ripercorse sono tante e sono tutte interessanti. Io personalmente concordo con molte delle cose che sono state dette e scritte in questo libro, ma dalla lettura però mi sono venuti alcuni spunti critici di cui parlerò dopo. Intanto vediamo su che cosa mi ritrovo d'accordo. La prima cosa è sul fatto che l'unità d'Italia, così come si è poi realizzata, e questo lo dice Renda, non corrisponde, diciamo così, all'idea risorgimentale di fondo che mosse tutte le vicende storiche collegate alla realizzazione dell'unità. Garibaldi aveva certamente un progetto di tipo democratico, moderno, progressista, certo non rivoluzionario, o meglio, rivoluzionario quanto bastasse. Semplificando molto, poi Renda dice, io sono molto d'accordo con lui, che era un progetto di sinistra di impianto federalista. Pensava, in sostanza, si pensava di mettere in piedi un sistema basato su governi locali, ma riportandolo sempre a una visione unitaria. Lui, Garibaldi, pensava all'Italia, non certamente ai piccoli regni, ai ducati. Un'Italia che era in grado di tenere insieme le identità, le specificità culturali, sociali, economiche, con il popolo che doveva essere protagonista di questo processo di costruzione dell'unità nazionale. Poi non andò così, come sappiamo. Gli storici, ma anche una figura intellettuale fondamentale come Gramsci, poi ci hanno detto che il processo politico di Garibaldi, ma anche quello che pensava Mazzini, soprattutto Cattaneo, venne fermato a Teano. Anche questo è stato detto. E fu lì che avvenne il guaio, dice Renda. Quella che da Teano poi, infatti, prese le mosse fu un'Italia riunita sotto il regno dei Savoia, quindi del Piemonte. Un'occupazione, un'annessione più che una liberazione, con tutto quello che poi ne consegue. Potere centralista, compressione delle autonomie, linee politiche orientate a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo industriale del nord, briciole per il mezzogiorno, mantenimento della struttura feudale delle campagne in Sicilia che è durata fino alla riforma agraria del 1950. E poi tutto quello che in sostanza la storiografia democratica ci ha detto sulla questione meridionale che in realtà è stata sovrastata ormai da tempo, ma ormai in modo eclatante, dalla cosiddetta questione settentrionale. E poi, ce lo ricordo sempre, rende tutta l'elaborazione risorgimentale e piemontese. Non vorrei citare, diciamo, questo brano di Renda. L'impronta complessiva allo sviluppo dell'Italia l'hanno data i piemontesi, dai Savoia agli Agnelli, dai Marzotto agli Olivetti. Attorno alla costruzione del nuovo regno, alla fornitura per gli uffici dello Stato, Olivetti, alle forniture militari, Fiat, Piaggio e Ansaldo, o per i tessuti e le divise, Marzotto, si consolidò un blocco industriale forte grazie anche a un flusso finanziario costante derivato dal nuovo Stato unitario. E tutto questo è vero. Non c'è bisogno di spendere altre parole per richiamare, diciamo così, l'elaborazione, il pensiero che su questi temi, su queste vicende, è stato elaborato. Ma l'autonomia, c'è un tema cruciale in questo libro che viene toccato, ed è quello dell'autonomia. Io credo che dal 1860 poi bisogna fare subito un salto al 1943 con, diciamo così, il periodo, senza trascurare naturalmente, il periodo dei fasci siciliani, che posano drammaticamente il problema di un'Italia divisa in due, quella contadina e arretrata del sud, quella operaia e industrializzata del nord. Anche la Sicilia in realtà poi si divise e finì per identificarsi con la classe operaia del nord, mentre Crispi usava il pugno di ferro per distruggere i fasci e puntellare il centralismo. Poi arriva il fascismo e bisogna quindi aspettare il 43, perché il pensiero meridionalista, che fino a quel momento non aveva potuto esprimersi completamente se non in alcune pagine o di Gramsci o di Dorso, possa tornare a farsi sentire, ma si incaglia attorno a due nodi. Il primo è il limite del rivendicazionismo puro e semplice, un meridionalismo un po' piagnone che chiede atti di compensazione e di riparazione. L'altro nodo è in qualche modo correlato al primo. Dice Renda che c'è stata la visione di un'autonomia difensiva, in sostanza impegnata non a espandere gli spazi di partecipazione democratica in un contesto pur sempre unitario, ma a difendere l'esistente, quindi a certificare una sorta di immutabilità di cui da prospettive in qualche modo diverse ci hanno parlato Tomasi di Lampedusa e Sciascia, del quadro politico siciliano. A scuotere in modo non certo decisivo questa stagnazione fu il milazzismo, ma entro certi limiti. Io devo dire che qui si parla di milazzismo un po' a volo d'uccello. Io lo vorrei riprendere questo tema perché mi pare un passaggio anche cruciale nella ricostruzione della nostra storia più recente, perché come ci ha ricordato Macaluso, che poi ne fu uno degli artefici, il milazzismo non doveva fare la rivoluzione, e infatti non la fece, non doveva fare neppure nuove leggi, e su questo io mi permetto in qualche modo di esprimere una mia visione critica, perché non doveva fare nuove leggi, doveva applicare quelle che erano le leggi che erano state prodotte dalla riforma, dalle lotte contadine, dalla riforma agraria, e poi fare le altre leggi. Ma dice lui che aveva in realtà dei compiti di semplificazione e razionalizzazione amministrativa e burocratica. Poi ricorda che furono dati anche dei colpi alla mafia. Per la verità io non riesco ad andare oltre il fatto che Gengo Giusto venne, mi pare, allontanato dal consorzio di bonifica dove si trovava, e non altro, non riesco a ricordare altro. Però diede, diciamo così, una mano importante all'arrivo di Mattei in Sicilia, che impostò una, diede l'avvio a una nuova politica economica con l'intervento del pubblico nell'economia, ma che veniva accolto favorevolmente anche dagli industriali siciliani che a quel tempo erano guidati da Mimì La Cavera. E però sul piano politico, che secondo, diciamo, gli artefici del milazzismo, si realizzò il processo più ambizioso, ma a mio giudizio anche il più angusto, che era quello di mettere fuori gioco la DC e Fanfani, che esprimeva una visione centralistica e quindi si proponeva di comprimere gli spazi dell'autonomia. Poi finì come finì. Sul milazzismo si possono certamente avere le posizioni più diverse. E sono stati già approfonditi in tutte le sedi i limiti di quell'esperienza, che alla fine si rivelò meno ambiziosa di come era stata pensata, perché si ridusse sostanzialmente alla contrapposizione di una corrente contro il vertice e la direzione nazionale della Democrazia Cristiana. E la sinistra ne uscì sconfitta ancora una volta, perché caduto Milazzo si ritornò al centralismo, al verticismo. Per alcuni la fine del milazzismo segnò addirittura anche la fine dell'autonomismo. Certo, sarebbe stato utile uno approfondimento ulteriore, anche perché da quel momento si è sviluppato un processo che poi Renda definisce giustamente di autonomia sorvegliata, attraverso il quale si è riprodotto tutto il peggio del centralismo romano. Vorrei ricordare che tra gli anni 60 e 70, ma tra la fine degli anni 50, voglio dire, gli anni 60 e 70, si è formata una classe dirigente che si è autoriprodotta nello scontro tra una condizione di malessere reale e uno stato di benessere apparente. Questo, ricordo che lo diceva anche Macaluso, e lo fa, certo, questa classe dirigente per difendere una propria linea, una propria visione della politica siciliana. Macaluso ci porta il contributo di un testimone partecipante, che certamente neutrale non è, ma introduce un elemento di verità quando sostiene che comunque con il milazzismo arrivò una ventata di novità e una discontinuità con il potere centrale, solo che non ebbe la forza di incidere più profondamente. E anche in questo caso dalla sconfitta poi uscì rafforzata invece quella classe dirigente che era più in sintonia con le direttive del centro. Si potrebbe dire che fu un'occasione mancata. Una delle tante occasioni mancate che hanno, diciamo, punteggiato l'etapa fondamentale della storia della Sicilia. Un'altra occasione mancata, io la vorrei ricordare con forza, ed è quella del governo di Persanti e Mattarella, che certamente alla difesa di una autonomia forte e vera unì, e per questo poi venne spazzato via, la ricerca di una via della legalità. Certo, il concetto di legalità è molto fumoso, anche abbastanza astratto, ma certamente c'era un impegno che era rivolto a moralizzare non solo la vita interna dei partiti e della Democrazia Cristiana in modo particolare, cosa che poi vedremo meglio anche con la vicenda di Pio La Torre, ma anche cercò di sviluppare un processo di rinnovamento e di rigenerazione morale della vita pubblica in Sicilia. Anche questo finì come finì. Ucciso Mattarella, finì come a portella della ginestra, che ha una prospettiva di tipo una prospettiva politica di sinistra o democratica, seguì invece una prassi, una realizzazione pratica di disegno diverso. Così come dopo Portella si formò un governo di destra, guidato da Alessi, dopo Mattarella arrivò d'acquisto, se non ricordo male. Quindi un governo, diciamo, di un, allora si chiamava centro-sinistra, ma era, diciamo, credo che mancassero perfino i socialisti in quel governo, se non ricordo male. Questo accade. E è inevitabile, diciamo così, che se questo era l'indirizzo dell'esperienza del governo Mattarella, venisse spazzato via anche l'altro polo con cui il governo Mattarella era entrato in sintonia, e cioè la sinistra, e cioè il Partito Comunista. Questo, a mio giudizio, fa pensare prima il delitto Mattarella e poi l'assassinio di La Torre, il quale era impegnato non solo per la legalità, per sostenere questo sforzo di recupero e di rigenerazione della moralità della vita pubblica, ma anche per la pace. Ricordiamoci che Pio La Torre univa i due momenti e venne ucciso dopo aver raccolto 1 milione di firme e organizzato le manifestazioni a Comiso contro i missili Cruis. Io credo che con La Torre, anzi, si profilò la reazione di un fronte che era ancora più composito e più largo, che comprendeva non solo la mafia e la politica collusa, ma anche i servizi segreti e il ruolo delle potenze nel fuoco di una guerra fredda prolungata. Non secondario in tutto questo quadro che ho cercato di tracciare è il ruolo di una classe dirigente siciliana che a me è sembrata, pare, incapace o imbrigliata nelle logiche dello scambio clientelare. E ora, diciamo, qual è la strada che ci troviamo di fronte? I giornali di oggi ci raccontano che è stata votata la fiducia per far passare il cosiddetto federalismo municipale, che è un assaggio, diciamo, tremendo di quello che può essere il modello politico che alcuni hanno in testa, a cominciare da quelli che pensano di stravolgere i principi cardine della Costituzione. E mi ha molto impressionato anche il fatto che tra quelli che festeggiavano questo risultato in Parlamento ci fosse il nostro Presidente del Consiglio, che per l'occasione aveva messo il fazzoletto verde al taschino.
Il fascino della divisa.
Il fascino della divisa. Quindi, diciamo così, c'è una manifestazione anche esibita dell'affermazione di un progetto politico che è stato concepito non per qualcosa, ma contro qualcuno, contro una parte di questo paese. Tutto questo coincide con la visione di Renda, che Renda ha del federalismo. Io lo vorrei rileggere qui a pagina 114. Dice Renda: noi stiamo qui discutendo di un rilancio potente dell'autonomia e dell'Europa, di una riforma dello Stato davvero profonda, di idee di sviluppo assolutamente innovative, di qualcosa che oggi appare un'utopia ma che è l'unico sbocco alla crisi dell'idea di Stato e alle sue ripercussioni sulla Sicilia. Se pensassimo di leggere la crisi italiana partendo da questa nostra regione, se avessimo il coraggio di smetterla di parlare di Sicilia in termini autarchici o in contrapposizione al Nord, se provassimo a pensare che possiamo fare sistema con altre regioni del Mediterraneo dentro una logica europea, insomma, lui cerca in qualche modo di salvare un'idea di federalismo che attribuisce alla Sicilia il ruolo, una volta era di bastione, serviva per contenere, diciamo così, gli assalti di mammali turchi, oggi dovrebbe essere invece quello di un balcone sul Mediterraneo, come è stato già prima sottolineato, un luogo dove è possibile sviluppare una politica di collaborazione, di cooperazione, di intese, di alleanze, di sviluppo, di accordi con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, soprattutto con la riva nord dell'Africa, che in questo momento è attraversata dalle tensioni che noi tutti conosciamo. Io non ho, come qualcuno va ripetendo, la preoccupazione di chi pensa che dietro queste rivolte ci possa essere il germe dell'islamismo. Non lo credo affatto, perché come è stato detto più volte, qui non ci sono slogan di tipo islamista, non ci sono bandiere americane bruciate sulle piazze, c'è un po', ci stanno dietro gli americani, che però non sono gli americani di Bush, voglio dire, e comunque c'è certamente dietro questi movimenti una richiesta di democrazia di questi paesi e di partecipazione dei popoli al governo della propria terra. Questo è un punto forte delle vicende attuali, rispetto alle quali a me pare che il federalismo alla fine possa rappresentare comunque una risposta perfino inadeguata rispetto alle sollecitazioni e ai problemi che queste vicende ci stanno ponendo. E poi c'è un'altra cosa che mi suscita una certa apprensione. Ma se il federalismo è quello che ci è stato rappresentato in questi giorni, io non vedo dov'è la prospettiva democratica nel federalismo che cercano di propinarci. E lo dico, diciamo così, anche ponendomi un problema. Chi dovrebbe guidarlo poi questo federalismo? In Sicilia certo bisogna fare i conti con una classe dirigente che ha i suoi limiti e il proprio modo di agire, ed è quella classe dirigente che poi ha dato forma a un modello politico che, come abbiamo detto, è di tipo clientelare e soprattutto inefficiente. Io ricordo che negli anni 60 venivano in Sicilia i grandi inviati della grande stampa italiana per raccontare una terra in movimento e anche per descrivere, diciamo, un clima politico alimentato da un confronto molto serrato, molto aspro, ma sempre condotto ad alto livello, in grado, cioè, di entrare con diritto di cittadinanza nell'agenda politica nazionale. Spesso sui giornali, quando ancora, diciamo, non c'era quello spazio debordante che è dato oggi alle vicende politiche, spesso sui giornali faceva più notizia una vicenda, una legge approvata, un confronto, un dibattito, uno scontro d'aula nel Parlamento siciliano, piuttosto che una crisi di governo nazionale. E beh, se questo accadeva, un senso lo doveva avere. E voglio dire che tutto questo accadeva anche quando, diciamo, da tenere in forte considerazione, a prescindere dal modo come la grande stampa diede poi una copertura mediatica a queste vicende. Vorrei soltanto ricordare per inciso le campagne un po' sbracate di Montanelli contro, diciamo così, l'economia pubblica e anche contro l'autonomia siciliana. Oggi i giornali invece che cosa ci raccontano della, a proposito dell'autonomia siciliana? Ma ci raccontano soltanto storie, ci fanno un racconto di scandali, di storie di corruzione, di sprechi, di clientele che vengono continuamente riproposte anche nelle
Stelle,
il libro di Stella, ma io stavo, volevo citare soltanto la relazione dell'anno dell'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei Conti in Sicilia, è cronaca dell'altro giorno, i grandi sprechi e le porcherie che sono state costruite sulla sanità, sulla formazione, sul sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Quindi c'è un racconto di scandali, di clientele, con un peso della mafia che resta ancora molto forte e soprattutto orientato non solo verso la politica, ma verso quella che è stata definita la borghesia mafiosa, malgrado l'ondata di arresti, le inchieste di uomini che poi sono stati lasciati soli da un potere centrale che, come ai tempi di Falcone, continua a fare la guerra ai magistrati. C'è quindi una classe dirigente fortemente delegittimata perché si identifica ed è responsabile di questo sistema inefficiente e corrotto. Ma allora, se dobbiamo tracciare un bilancio netto e reale dell'autonomia siciliana, cosa possiamo dire? Raccogliamo solo fallimenti e appunto il profilo di un sistema politico che ha difeso l'esistente, è stato dipendente dalle rimesse dal centro, non ha pensato allo sviluppo, non ha rimosso le cause della distanza crescente e ormai incolmabile con il nord, ha ingigantito la dimensione burocratica delle istituzioni come una forma di governo in grado di dare risposte al disagio sociale. Che altro vuol dire il fatto che la regione da sola ha 20.000 dipendenti e paga gli stipendi di altri 30.000 precari? Una cosa enorme. Questo modello di autonomia è poi il fallimento che è sotto gli occhi di tutti, e poi quello che ha dato alla Lega Nord gli argomenti giusti per portare avanti un federalismo che, a mio giudizio, non solo impoverirà ancora di più il Mezzogiorno, ma ormai ha i caratteri di un movimento reazionario, razzista, populista, demagogico, impegnato a soffocare, come dice Riolo, un passaggio di questo libro, ogni spirito innovatore e di progresso. Non ci servono né questa autonomia né questo federalismo, se le cose non stanno così. E sono guai per il Sud, sul quale pesa anche, come ci suggerisce il titolo, il silenzio della cultura. Solo un certo sussulto sicilianista che è, come nel caso di Lombardo, cerca di coniugare la retorica di questioni risolte a sprazzi di rigore anticentralistico, che però al momento della verifica poi torna alle vecchie logiche della dipendenza da Roma ladrona. E ce lo dicono ormai le ondeggianti posizioni della rappresentanza politica nazionale che viene eletta in Sicilia. Vorrei ricordare che proprio ieri l'MPA si è astenuto, sia le storie personali di alcuni deputati che sono pronti al minimo cambio di vento a cambiare magliette e bandiere. Io mi chiedo se in questo disastro non si specchino due fallimenti: quello dell'autonomia in primo luogo, ma anche quello di un federalismo che ormai interessa solo una parte di questo paese e propone sortite più preoccupanti che ridicole, come quello di celebrare l'unità d'Italia senza fare festa. Da tutto questo io ricavo il convincimento che non solo il peggio non è passato, ma che forse ancora deve cominciare.